Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che non sanno fingere, quelle che non riescono a dissimulare sorpresa, fastidio, ilarità, quelle in cui l'intero corpo è uno specchio dell'anima, nel bene e nel male, quelle che sono pessime diplomatiche, che non hanno filtri, quelle colpevoli di un'onestà feroce, quelle che sono la bocca della verità, come certi bambini. Questo venerdì 24 aprile è tutto per voi e ve lo si legge in faccia che vi fa piacere.
Buongiorno, buongiorno Cinzia Poli.
Me lo si legge in faccia che sono felice che sei qui con me, Alessandro Braga.
Ma lo spirito di Claudio Iampagli aleggia e poi verrà fuori a un certo punto.
Aleggia sempre su di noi. Il venerdì del supplì. Buongiorno a tutte
buongiorno.
E a tutti. Sono contenta che tu sia qui con me. Che giornata è?
Che giornata è? Faticosa, sicuramente faticosa, di vigilia. Diciamo che è una giornata di vigilia.
Questo è vero.
Quindi domani tutti contenti, tutti in piazza, ci vedremo con ascoltatore ed ascoltatrice.
Ma cos'è questa faccenda che ci si divide in tre spezzoni nella manifestazione?
Sì, ma io ne sapevo due in realtà, cioè quello classico che arriva in Piazza Duomo con i vari interventi istituzionali e un altro lanciato dal Comitato per la Pace di Milano, invece insambabile, devia un po' sulla sinistra, finiscono in piazzetta San Fedele, dietro lì Palazzo Marino, di fatto.
E fanno una tappa supplementare.
Sì, con la giustificazione che non vogliono sfilare con la Brigata Ebraica, il tema è sempre quello, anche se quest'anno un po' meno...
Un po' più sfumato.
Sì, un po' più sfumato, forse anche perché la comunità ebraica... con varie motivazioni ha deciso di non esserci, prima perché lo Shabbat, poi perché per questioni di sicurezza, insomma hanno dato varie motivazioni, varie giustificazioni alla loro assenza, sta di fatto un po' più.
Poi c'è lo spezzone La Russa che invece va anche a rendere onore ai caduti di Salò.
Quello va al campo 10 direttamente e la resta dalla mattina in avanti.
Va bene, insomma ci aspettano delle letture interessanti dai quotidiani. Iniziamo con un po' di musica, scegline una casuale, vai.
Senti, svegliamoli tutti.
Svegliamoci tutti.
Non è l'ora giusta per il Rage Against the Machine, forse, però glieli mettiamo.
Now you do what they told you. And now you do what they told you. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Won't you die? Justified for wearing a badge, take your chosen white. You're justified. Those that died for wearing a badge, take your chosen white. Those who died are justified for wearing a badge, take your chosen white. You're justified. Those that died for wearing a badge, take your chosen white. Come on.
Vabbè, Fiore scrive che è sempre l'ora giusta per i Rage.
Beh, dai,
va bene, grazie.
Il vecchio Tom Morello comunque è molto, molto schierato, molto insomma sostenitore.
Ecco, e vedi, infatti, è arrivato subito. Ma che brusco risveglio. Buona giornata, Lella, subito. Vabbè. Divisivi come il 25 aprile. Oh.
Ma, insomma, si sa, divisivo tra fascisti e antifascisti.
È divisivo.
È divisivo.
È comunque divisivo.
Senti, invece, partiamo da un personaggio che mette invece d'accordo un po' tutti. In questo periodo se ne parla molto perché cadono i 100 anni della sua nascita. Lui è Carlo Fruttero. Nei giorni scorsi ci sono stati lunghi articoli anche sulla stampa, perché a Torino, lui è nato a Torino, ci saranno un sacco di commemorazioni letterarie, diciamo così. Oggi sul Giorno Viviana Ponchia fa un po' il punto di quello che si è detto finora su di lui. Un secolo dopo, a che punto è Fruttero, la raffinatezza unica della semplicità, è il titolo. Abbiamo svolto il nostro lavoro con spirito, intelligenza e fortuna. Quale fortuna? Di avere costeggiato la grande letteratura e i grandi interrogativi senza mai entrarvi dentro. E questa è solo una parte della ricetta. Altri ingredienti della premiata ditta FEL: sapere fare pubblicità anche in salumeria, abbandonare l'eroismo alla Hemingway, pestanare Mr. Smith, l'insospettabile vicino di casa capace di imprese straordinarie, prendere in mano Proust per stabilire se sia o meno un mattone, domandarsi costantemente chi è il cretino, cosa sta facendo, come riconoscerlo. Carlo Fruttero e Franco Lucentini si sarebbero divertiti sul serio al tempo dei social, confermando la prevalenza del cretino. Pensavano a radio, TV, giornali, condividevano una filosofia di sopravvivenza spicciola. La vita bisogna guardarla un pezzetto per volta, mai tutte insieme, altrimenti ti scoraggi e smetti. Franco ha abbandonato il terreno di gioco il 5 agosto 2002, lasciandosi cadere dalla tromba delle scale in Piazza Vittorio a Torino e provocando uno stupore di portata continentale, come Primo Levi, come Cesare Pavese. L'amico Carlo dal 2012 riposa davanti alla tomba di Italo Calvino nel cimitero di Castiglione della Pescaia. Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni e la Fondazione Arnoldo e Alberto Montadori trasforma la ricorrenza nel progetto Il Club Fruttero, un programma culturale diffuso in memoria di un intellettuale che è stato tante cose: scrittore, traduttore, curatore, editore, e tutte con lo stesso metodo: leggere per capire, scegliere per escludere, discutere per non essere neutrali. La mostra al Circolo dei Lettori di Torino, la presenza al Salone del Libro, un evento teatrale a Siena, una passeggiata letteraria nella sua maestra Maremma, un libro dai suoi taccuini. Questi sono appunto 9 mesi di appuntamenti. Giuseppe Culicchia, oggi direttore del Circolo dei Lettori, dopo essere stato l'enfant prodige della letteratura italiana, ripensa a Fruttero come a un radar, capace di intercettare un gigante altamente indigeribile come Beckett, di spalmare tentazioni pop nelle edicole, di vedere nella fantascienza tutta la fragilità del nostro mondo. Con il suo secolo ha saputo restare nostro contemporaneo, non solo per quello che ha scritto, ma anche per ciò che ha amato leggere e pubblicare. Arrivava dalle Einaudi, il tempio dove aveva avuto come compagni di banco Italo Calvino, Cesare Pavese, Natalia Ginzburg e Elio Vittorini, ma teneva moltissimo alla e-commerciale che lo legava a Lucentini. Entrambi consideravano il loro lavoro simile all'ingranaggio della fabbrica. Insieme portarono la narrativa super popolare di Urania nella storia editoriale, operando tagli implacabili per rispettare il formato. Ci sono le bozze e le pagine del dattilo scritto A che punto è la notte, il tratto pen con cui Fruttero scriveva a mano, la collana presa diretta con le sue scelte controcorrente, una lettera inedita della fotografa e scrittrice e attivista Carla Cerati, che racconta di avere rinunciato a una manifestazione pro-Vietnam per continuare a leggere La donna della domenica. Fruttero e Lucentini sono tutto questo, meccanici di auto impegnati tutta la giornata a sentire se il motore gira come vogliono. Infiniti brancolamenti e palleggiamenti, strascicamenti verbali ci occorrono prima di circoscrivere un tremolante nucleo a partire dal quale cominceremo poi a organizzare, dopo altri interminabili periplo, una parvenza di storia. E solo loro, alla fine, solo a loro alla fine riusciva di farlo sembrare facile. Fruttero e Lucentini, oggi ne parla il quotidiano nazionale, Viviana Pocchia.
C'era dietro di te Luigi Ambrosio che faceva strani gesti, eh?
Perché quando c'è lui qui occupa la mia scrivania,
cioè... occupa la tua scrivania.
Sono un po' territoriale alla mattina.
Per fortuna che a quest'ora non c'è spesso, dai, allora mettiamola così. Vabbè, qui, visto che Tommaso si lamenta per le sue orecchie, invece Alessandro dice che è stata una sveglia spettacolare, così come Gippo che dice quella che risveglio col pezzo di prima, questo dovrebbe essere un pochino più tranquillo e sereno. Beh, su questo nessuno può dire che gli sanguinano le orecchie.
In the rain in Juarez, when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. To get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them. what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. They just stand around and boast how they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost.
Anche la musica è divisiva in questo periodo, perché Fiore, dopo che aveva detto è sempre l'ora giusta per i Rage, con Bob Dylan diceva beh, torno a far la nanna ridendo, e invece Alessandro dice che bellezza musicale una dopo l'altra, e il vecchio Dylan, e che Dylan, è l'Alessandro di prima che aveva detto che erano sveglio spettacolari i Rage. Ascoltano di tutto i nostri ascoltatori.
Sono un po' come noi, dai, insomma.
Prossima volta che faccio il supplente facciamo una puntata senza musica.
No!
Silenziosa.
Ma quanta cattiveria.
Silenziosa.
Allora, adesso vi leggo l'intervista, la lunga intervista di Paola Zanuttini a Zero Calcare, che c'è oggi sul Venerdì. Il Venerdì gli dedica anche la copertina, Venerdì di Repubblica. Misteri buffi è il titolo. A Roma il buffo è un'altra cosa rispetto a quello di Milano. Buffo.
Eh sì.
È un po' il conto scoperto, diciamo. Scrive Paola Zanuttini, lo dice a fine intervista Michele Re, che è il vero nome di Zero Calcare. Questa storia l'ho scritta durante un anno in cui non stavo benissimo in generale. C'è un senso di crepuscolo. In produzione si aspettavano qualcosa di più speranzoso. Effettivamente, Due Spicci, serie conclusiva della trilogia per Netflix di Zero Calcare, iniziata con Strappare lungo i bordi e proseguita con Questo mondo non mi renderà cattivo, regala poche illusioni, ma molte risate e amare. È una lucidissima analisi sul passaggio di età, su cose da adulti, tipo gli affari, i buffi, intesi come debiti, gli impicci, le derive esistenziali, il passato che ritorna, il conformismo, la famiglia, la paura, il crimine, gli happy ending che sono una fregatura per allocchi. Michele Rech ha 42 anni, due o tre capelli bianchi, sta più attento a quello che mangia, fa i conti con il tempo e il suo alter ego subisce questo influsso, anche perché l'armadillo, ovvero la coscienza di Zero, gli intima di prendersi due spicci di responsabilità nella vita. Dunque, Zero è entrato in società nel bar di Cinghiale e le cose non vanno benissimo, anche perché Cinghiale si è indebitato alla grande per fare la festa di comunione della figlia. Intanto, nel quartiere mondo di Rebibbia, si evolvono turbinosamente le storie, gli amori, le trame. Il personale è politico nel suo caso, anche fumetto e cartoon, visto che nelle storie lei riversa travisandole molte vicende che ha vissuto, risponde Zero Calcare. In questi anni, avendo intorno un'umanità che ha avuto spesso bisogno di tamponare debiti, situazioni disastrose di vario tipo, mi è capitato di dover effettivamente dare una mano. Ci sono stati un sacco di prestiti in giro per sanare un po' di cose. E sono stati restituiti questi prestiti? 1 su 10, diciamo, però ci sta. Dice l'intervistatrice, tempo fa mi ha detto credevo che le mie storie fossero più generazionali, ora mi pare che le persone a cui dico qualcosa non si identifichino per età, ma per il senso di inadeguatezza e impiccio che hanno dentro. Vero, però stavolta il passaggio di età si sente tantissimo. Risponde Zero. Infatti questa è una scommessa, cioè non ho scommesso niente con nessuno, però è una roba che mi incuriosisce, perché la prima serie, in parte la seconda, hanno avuto anche un pubblico molto giovane, pure ragazzini di 8, 9, 10 anni, e invece mi rendo conto che qui parliamo di tematiche veramente lontane da loro, i figli, i problemi economici. Li seguono ancora gli stessi? Non lo so, perché magari le persone che ti seguono dai 25 anni ai 40 i cartoni e i fumetti non li guardano più. Continua Zero Calcare e dice: ho pure un pubblico di vecchi che mi ha conosciuto con Rebibbia Quarantine in televisione, perché la TV la guardano i vecchi. Sostanzialmente è uno zoccolo duro dei lettori che hanno anche 70 anni. Sociologicamente parlando, lei è un millennial. Al momento qual è il vostro peggiore disagio? Risponde: ci siamo convinti di non essere invecchiati, nel senso che abbiamo passato il tempo a pià per culo quelli più vecchi di noi, i boomer, la generazione X, e ci siamo trovati adesso con dei ragazzini che giustamente sono adulti pur avendo 20 anni meno di noi e che ci considerano dei vecchi, mentre noi non abbiamo ancora percepito che effettivamente per loro siamo dei vecchi. Quando arriva il turno nostro mi sento in imbarazzo su questa roba e siamo la generazione che è la meno attrezzata per questo momento, nati col modello dei boomer, ma quel tipo di società non esiste più, mentre i ragazzini che sono nati quando la crisi del 2008 si era già consumata si sono trovati attrezzati, scafati per vivere un altro tipo di situazione e noi siamo rimasti un po' in mezzo, non siamo manco diventati troppo classe dirigente, nonostante l'età. Io vengo dalla generazione che sperava che le persone potessero liberare del tempo per la loro vita e per emanciparsi anche dal lavoro. Poi, se in realtà nel tempo emancipato dal lavoro le persone non riescono a godersi niente perché sono povere, precarie, atomizzate, vuol dire che si è soltanto disgregata un'identità comune. Nel senso che la gente non si percepisce più come classe e poi si fa fare le peggio cose. Fino a un anno fa lavoravo 14 ore al giorno. Però ora ho preso un cane apposta, perché da solo non ce la facevo a staccare. Il mio primo cane mi ha costretto a mettere delle priorità davanti al lavoro. Cerco di fargli fare una vita bella, quindi lo porto al parco un'ora e mezza la mattina, un'ora e mezza al pomeriggio. Ovviamente questa roba fa sì che poi devo smettere di lavorare alle 3 di notte perché devo recuperare. Però, in qualche modo, mi aiuta. E gli dicono quei due spiccioli di responsabilità di qui sopra. C'è la chiusura che mi è piaciuta molto, l'intervistatrice gli dice: lei ammette le sue difficoltà nelle interazioni sociali però è uno degli intervistati più disponibili e generosi che abbia mai incontrato. E risponde Michele Rec: il fatto è che ho un grosso rispetto per il lavoro in generale, quindi penso che io sto lavorando, lei sta lavorando e non ha senso creare situazioni difficili. Quando vedo gli intervistati rispondere a monosillabi mi chiedo perché non hanno rifiutato l'intervista. Ma lei non si limita a evitare i monosillabi, va a fondo, si mette in gioco. Perché sono un coglione, proprio un coglione, e poi me ne pento.
Vabbè, diciamo che Michele è sempre così.
Sì, però è vero che è molto disponibile, sì, e poi sì, insomma sì. Si riempie di lavoro, non ci sta dietro, però insomma lui ci prova ad esserci sempre.
È vero, è verissimo. Senti Cinzia, ho pensato che per vedere cosa dice Alessandro, che spettacolare la sveglia con i Rage, ma che bellezza musicale Bob Dylan, è arrivato il momento del noi lo ricordiamo così.
Oh sì, adesso. Certo. Sì, perché sì. Claudio Iampaglia aleggia sempre su di noi col suo spirito e anche col suo tropicalismo.
E quindi Alessandro, vediamo come commenti cosa e sappi che è colpa di Claudio Iampaglia. È bellissima.
È la più brutta che ho trovato.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando. Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno.
Allora, Alessandro è svenuto, probabilmente non sta più scrivendo dopo le prime due canzoni. Complimenti, complimenti. Adesso solo Alex invece, mamma mia quanti omonimi che ci sono. Alex dice: attenzione, questo pezzo era contenuto in una delle compilation di Crappa Pelata.
Certo, perché anche ha appestato un po' la nostra giovinezza. Io la so in italiano questa canzone, perché lui l'aveva cantata, Acquarela, Tocchigno l'aveva cantata anche in italiano. Però insomma, per ricordare così lo spirito tropicalista di Claudio Iampaglia, abbiamo dedicato questa canzone.
Ecco, e invece l'altro ascoltatore, Fiore, diceva è sempre l'ora giusta per il rage, torno a fare la nanna su Bob Dylan, qui ha messo solo il faccino che con gli occhi guardano in alto. E Mara, poi ti lascio, questo pezzo è talmente brutto da essere quasi bellissimo.
è vero, potrebbe fare il giro.
Lascio in sottofondo.
Lasciamelo sotto, dai. Allora, ci serve per parlare del Giornalista e l'assassino, un libro di Janet Malcolm uscito per Adelphi. Repubblica pubblica la postfazione, che è di Emmanuel Carrère. Perché? Perché questo libro si occupa di un caso, uno di quei casi non fiction in cui dei giornalisti raccontano dei casi di cronaca, così come aveva fatto anche Emmanuel Carrère più volte, in particolare L'avversario, il suo libro più noto, oppure A sangue freddo di Truman Capote. Ma leggiamo che cosa scrive Carrère. Questa è una storia in tre fasi. La prima è un caso giudiziario. Nel 1970, nel North Carolina, un ufficiale medico di nome Jeff McDonald viene accusato di avere ucciso la moglie e le due figliolette. Gli indizi contro di lui sono pesanti, ma lo sono anche gli elementi a discarico. Jeff McDonald è colpevole, solo lui lo sa, e lui si dichiara innocente. Dunque delle due l'una, o è la potenziale vittima di un terribile errore giudiziario, oppure è un assassino e un ipocrita mostruoso. La vertigine morale innescata da questo dubbio è ottima materia per un racconto. E qui, seconda fase, entra in scena Joe McGinnis. Joe McGinnis è un poligrafo che scrive quelle cose tristi che sono i best seller che non vendono, sperando di rifarsi con la non fiction giudiziaria che negli Stati Uniti è diventata, dopo A sangue freddo, un vero e proprio genere letterario. Contatta gli avvocati di McDonald's e firma un contratto non solo con un editore, ma anche con lo stesso McDonald, a cui verrà corrisposto un terzo dei diritti d'autore in cambio dell'esclusiva delle sue rivelazioni. Nel corso dei mesi che precedono il processo, i due uomini stringono quell'amicizia fra maschi americani che consiste nel guardare insieme le partite di football in televisione, bere birra, dare voti alle donne. McGinnis dice di avere l'incrollabile convinzione dell'innocenza di McDonald, e quando viene pronunciata la sentenza di condanna all'ergastolo e McDonald finisce dietro le sbarre, il suo fedele biografo gli scrive lettere accorate, come se fosse lui a soffrire più di tutti per la mostruosa ingiustizia di cui è vittima l'amico. Dopodiché esce il libro. E McDonald ha la crudele sorpresa di scoprirsi descritto come un assassino psicopatico. Il simpatico compagno di sbornie che dava dell'imbecille a chiunque avanzasse il minimo dubbio sulla sua innocenza, ora dice di sapere con assoluta certezza che McDonald ha ucciso la moglie e le figlie. Sdegnato dal fondo della sua cella, McDonald decide di intentare causa contro McGinnis per frode e violazione contrattuale. Secondo processo, terza fase della storia, in cui entra in scena una giornalista del New York, Janet Malcolm. La Malcolm ha valide ragioni per interessarsi al caso, anche lei è appena stata querelata. E intende occuparsi di questa questione del tutto inedita, cioè se per guadagnarsi la fiducia di qualcuno un giornalista ha il diritto di manifestare una simpatia che non prova, e se si può rimproverarglielo non soltanto sul piano morale ma anche su quello legale. E su questo esemplare caso deontologico Janet Malcolm ha scritto due articoli che hanno fatto scalpore, e poi nel 1990 questo libro, ovvero Il giornalista e l'assassino. Insomma, la Malcolm ha la tesi per cui chiunque si presti a poi a che il giornalista è una sorta di impostore che sfrutta la vanità e la solitudine del prossimo, mentre insomma Carrère in questa sua postfazione in qualche modo difende il lavoro del giornalista che in qualche modo non crede di essere al di sopra di ciò che racconta, ma che accetta la scomoda idea di esserne parte in causa. Questo allora era Carrère nella postfazione del giornalista e l'assassino di Janet Malcolm, pubblicato da Adelphi, oggi su Repubblica Cultura. Sono arrivate le 6:29, Ale, dobbiamo passare la linea al giornale radio nella sua prima edizione questa mattina a cura di Alessandra Tommasi e Luigi Ambrosio. Noi torniamo dopo con
della musica bellissima
e le previsioni meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Ale, who knows? È sempre questo interrogativo, sai? Primavera è così, non è che ci possiamo fare tanto.
Sì, però è importantissimo per questo fine settimana, per domani, capire.
È vero, facciamocelo dire.
Sole o pioggia?
Ombrello o no?
Giacchettina o maglietta a maniche corte? Chi lo sa?
Chi lo sa? Lo sa soltanto lui, Paolo Valisa.
Solo lui, Paolo Valisa, benvenuto, ciao.
Buongiorno.
Grazie, buona giornata a tutti. Posso rispondere in maniera piuttosto rapida per quanto riguarda le previsioni. Ci sarà il sole, anche oggi una bellissima giornata con le temperature massime che saliranno tra 23 e 25 gradi, forse anche qualche punta di 26 sull'area metropolitana. Bello anche in montagna con lo zero termico a 3000 metri e domani 25 aprile sarà una giornata assolutamente simile con tanto sole e caldo, le temperature resteranno su questi stessi valori. Per domenica proseguirà soleggiato, solo qualche innocuo passaggio nuvoloso lungo le Alpi nel pomeriggio, le massime resteranno però sempre tra 23 e 25 gradi, quindi un bellissimo fine settimana.
Ma senti, non caldissimo, vero? Perché sabato scorso c'erano diverse manifestazioni, anche sabato scorso, di segni opposti, ed era veramente Milano da svenire, mi viene da dire. Domani, il 25 aprile, sole, caldo, ma non così esagerato, vero?
Beh, le temperature saranno simili, non è caldo estivo, quindi non andiamo verso i 30, ma come dicevo probabilmente i 26 potremmo raggiungerli sia per domani che per sabato, quindi sono temperature per il periodo di tutto rispetto. Il giacchettino servirà invece magari al mattino, perché le temperature minime con il cielo sereno sono ancora piuttosto fresche, questa mattina oscillano tra i 7 e gli 11 gradi, quindi...
Capito. Quindi sole dell'avvenire, ma cappellino anche per il sole dell'avvenire.
Benissimo.
Capito, Ale? Va bene, buona giornata.
Grazie,
Paolo Valise, a tutto il centro geofisico.
Grazie.
Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, buona giornata e buon fine
anche
settimana.
A voi, ascoltatori.
Ciao, ciao, ciao. Hai visto che abbiamo citato la giornata di domani, che è importante capire com'è il sole, se c'è il sole, se fa caldo per il corteo, per il 25 aprile. Visto che tra poco leggeremo anche cosa ha detto il Presidente della Repubblica sul 25 aprile e altre cose, dopo il momento, ricordiamolo così, Claudio Iampaglia Tocchigno, ricordiamo che domani è il 25 aprile con questa.
Dalle belle città date al nemico, fuggi monti super laride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
ribelli della montagna, di grandi stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
E Giorgetti non sa quanto fa, ha sbagliato tutti i conti.
Sono dei ribelli, i ribelli della matematica.
Sì, Meloni contro l'Unione Europea, il titolo della Repubblica, la Presidente del Consiglio al vertice di Cipro, serve più coraggio, non escludo lo scostamento di bilancio. Che succede? Sono molti i giornali che aprono su questa questione e cito da Repubblica: Giorgia Meloni ha un solo obiettivo in mente, è al vertice di Cipro, contestare le scelte di Ursula von der Leyen sull'energia, far capire che qualcosa deve cambiare. Ha bisogno che l'Europa si muova, che lo faccia adesso. In Italia a fine aprile scadono gli sconti sulle accise, diverse misure andranno rifinanziate. Costo almeno mezzo miliardo al mese a spanne. Se l'Unione non decide di scorporare queste risorse dal deficit, l'Italia è destinata a sforare i parametri del patto ben oltre il 3,1% del 2025 e sarà costretta già nelle prossime settimane a uno scostamento di bilancio. Vediamo, dice. Non escludiamo nulla. L'altro ieri Giancarlo Giorgetti ha fatto sfoggio di pessimismo e ipotizzato uno sforamento non concordato con l'Europa. La leader, per adesso, si limita ad un primo passo, lo scostamento, appunto, ma continua Repubblica, dice che di fatto si avvicina un po' a posizioni salviniane, quelle che aveva tenuto solo Salvini e lei mai, e dice sempre Repubblica che questo andare oltre il limite di Giorgia Meloni dà il segno di quanto sia complicato e delicato il momento.
Sì, la stampa ci apre: Meloni sfida Bruxelles, energia fuori dal patto. L'allarme di Giorgetti, l'economia peggiora, siamo a rischio stagflazione. Sapete, la stagflazione è quella bella situazione in cui oltre all'aumento generale dei prezzi, cioè all'inflazione, c'è anche la crescita del PIL, cioè la stagnazione, quel bel mix. Il documento di finanza pubblica dice che nel quarto trimestre l'inflazione è ai massimi, l'OCSE avverte, i conti pubblici sono da rivedere, l'esecutivo faccia delle riforme. La stampa scomoda anche Giorgio Lamalfa, che fa un suo commento e dice: sul bilancio il governo vive alla giornata. E poi ci sono le minacce, appunto, di Meloni, minaccia di sforare i vincoli dell'Unione Europea e dice che le spese dell'energia devono essere messe fuori dal patto di stabilità. Dice Giorgia Meloni: l'Europa sia più coraggiosa, il piano dell'Unione Europea in risposta alla crisi è un passo in avanti ma non è sufficiente. Quando ci siamo insediati il deficit era all'8,1%, purtroppo pesa quel disordine, qualcuno ci ha lasciato troppi debiti. E qui, insomma, c'è sempre l'accusa a chi è venuto prima. Tito Boeri, oggi intervistato da Luca Monticelli, dice più o meno quello che aveva detto ieri nel suo articolo su Repubblica. Dice: dice che ci sono degli stratagemmi che erano stati usati per stare sotto il 3%, eppure sul deficit il governo ha fallito. Dice gli artifici sugli incentivi hanno tradito le imprese e non sono servite ai conti. E poi c'è tutta la sua difesa dell'Istat, che si è rivelato, diciamo, un istituto autonomo, insomma, che si è messo al di sopra delle parti. Contro l'Istat, Meloni usa i toni di Trump, l'indipendenza dell'istituto è fondamentale, e poi parla del super bonus che ha effetti sul debito. Quelli che Meloni chiamava gli esodati le hanno presentato il conto.
E Sergio invece, che è lì, deve firmare un decreto legge tremendo, ieri ha parlato del 25 aprile, ha detto: la legge del più forte è barbarie, il monito di Mattarella, sono ritornato su Repubblica, ha ricevuto le associazioni d'arma, insomma le associazioni, quelle combattenti, eccetera, e ha detto parole molto chiare: libertà e pace non sono elementi e dati acquisiti una volta per tutte, sono beni resi fragili dalla dissennatezza che richiedono consapevolezza e impegno, un patrimonio che deve essere custodito, fatto vivere e trasmesso alle nuove generazioni. Un 25 aprile che cade dentro un contesto mondiale drammatico: guerre, leader autoritari, democrazia in pericolo, sprezzo del diritto internazionale. Sergio Mattarella, appunto, lo ha sottolineato: ha sottolineato come i valori della resistenza hanno nutrito la nostra Repubblica e quel giacimento civile e morale minacciato in molti paesi, e perciò è perciò richiesto un supplemento di vigilanza civica. Poi si va a raccontare che per la destra è sempre una data un po' difficile, insomma imbarazzante, e quindi si ricorda quello che diceva la Russa due giorni fa: vado da una parte ma anche dall'altra, una sorta di pacificazione e parificazione. E invece Mattarella dice: la lotta di liberazione è una delle pagine fondanti della storia repubblicana, essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che nella resistenza espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace e democrazia, e questi valori sono scolpiti nella nostra Costituzione. Mi fermo qui, insomma, se volete leggere sono le parole di Mattarella.
E invece, insomma, c'è spinta, c'è movimento all'interno di Forza Italia. Restiamo nell'ambito del 25 aprile. Leggo dalla stampa Francesca Del Vecchio: 25 aprile, strappo nella maggioranza, i giovani azzurri sfilano con il PD. I giovani di Forza Italia in Lombardia parteciperanno al corteo del 25 aprile a Milano insieme al centro-sinistra e all'ANPI. Lo ha annunciato ieri il segretario regionale Andrea Ninzoli. Eletto da un anno, il responsabile della Primavera Azzurra regionale ha pensato a questo come il primo segnale di un rinnovamento nel solco tracciato da tempo da Marina Berlusconi, che ha nelle giovani leve i suoi più fedeli sostenitori. Dentro Forza Italia si spinge per un riposizionamento che recuperi il profilo moderato istituzionale del partito, una linea che trova sponda nelle indicazioni della primogenita del Cavaliere, che ha più volte sollecitato un rinnovamento non solo della classe dirigente ma anche dei temi, con un ritorno a posizioni più nette su diritti, libertà individuali e collocazione europea.
E visto che tra poco parleremo del DL sicurezza, cito dalla Repubblica questo commento di Michela Ponzani: il 25 aprile è il tempo della remigrazione, devo dire abbastanza interessante, e inizia così: il meticcio è il frutto degenere di una nefasta mescolanza, una creatura dell'imbastardimento, una piaga capace di corrompere, una minaccia mortale per una sana stirpe italica. E dice: questa volta non serve scomodare Benito Mussolini o le leggi del 1938 per sentir parlare di teorie sulla purezza della razza. Alla vigilia del 25 aprile l'estrema destra dei suprematisti bianchi, patrioti della remigrazione, delizieranno la Repubblica Italiana con un incontro a Napoli per illustrare un progetto di deportazione di massa su base etnico-razziale. Poi va avanti nel ragionare e dice: siamo pur sempre alla vigilia del 25 aprile, allora alla Presidente del Consiglio, un po' in affanno su immigrazione e sicurezza, forse si può suggerire una buona lettura direttamente dalle carte di Tina Anselmi. La politica non è il potere a qualunque prezzo, e la democrazia non è solo libera elezione o progresso economico. La democrazia è giustizia, è rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne, è tranquillità per i vecchi e speranza per i figli, è pace.
E venendo al famoso decreto legge, decreto sicurezza, che dovrebbe essere appunto convertito in legge, Marika Economus domani scrive: gli alchimisti della sicurezza, il giorno della verità di Meloni. Il termine del 25 aprile, pena la decadenza, si sta avvicinando e la maggioranza alla Camera sta correndo per l'approvazione finale della legge di conversione del decreto sicurezza. Le sedute fiume dovrebbero portare al via libera al provvedimento non prima delle 11.30 di oggi. Poi il passaggio del testimone al Consiglio dei Ministri, che si riunirà per mettere una toppa all'emendamento attenzionato dal Quirinale. L'ipotesi sempre più accreditata è quella di un decreto legge per correggere l'articolo 30 bis, la norma sui compensi agli avvocati che portano a compimento il rimpatrio volontario di un cittadino straniero. E quindi, per evitare la violazione dell'articolo 24 della Costituzione, che sancisce il diritto alla difesa, il governo interverrebbe su tre punti e, insomma, modifica questo decreto, insomma, e costringe poi, insomma, alla firma il Quirinale.
E certo che sì. E da un avvocato all'altro, vado al Manifesto. Gian Sandro Merli ci racconta che l'avvocato generale della Corte dell'Unione Europea ha dato il suo ok al progetto Albania, ossia CPR in Albania, dice però, a patto che rispetti i diritti dei migranti. È un lungo articolo in cui si vanno a spiegare le questioni tecniche, diciamo così, per cui l'Unione Europea, l'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia dell'Unione, ha dato l'ok e conclude dicendo però: una cosa è certa, se i giudici del Lussemburgo accetteranno deportazioni ed esternalizzazioni di migranti richiedenti asilo per destra e governi nazionali, non ci saranno più ostacoli. Sulla Corte ricade una responsabilità storica: definire il significato di Europa per i cittadini più deboli, quelli nati altrove.
E su che cos'è un CPR, cioè un centro di permanenza per il rimpatrio, oggi su Avvenire c'è quello che sta per succedere a Castel Volturno, ovvero l'offesa del CPR. L'arcivescovo Lagnese dice: il territorio è già stato mortificato altre volte, è un laboratorio di integrazione, ma è stato pubblicato un bando da oltre 43 milioni per la realizzazione di un centro per 120 immigrati, peraltro in una zona di alto valore naturalistico. È un'offesa per il territorio, un aberrante criterio ideologico, un'iniziativa che ferisce la dignità di tutti noi e soprattutto di quanti sono posti in una condizione di particolare vulnerabilità e abbandono, dice appunto l'arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, commentando la decisione del Ministero dell'Interno di realizzare appunto questo CPR a Castel Volturno, che accusa di degrado materiale e psicologico.
E io adesso ti cambio la scaletta che abbiamo definito così, in diretta, così lo sanno anche ascoltatori ed ascoltatrici. Mettiamo un branetto breve, poi leggiamo le ultime tre cosette di interni e gli esteri li teniamo tra le 7 e le 7 e un quarto, perché dovremo dare la linea ad Alessandra Tommasi e Luigi Ambrosio per gli aggiornamenti. Quindi
perfetto, ci sto, fallo.
Andiamo così.
Facciamolo.
Can't keep it from me forever. Give me what I want. Give me what I need. You can't keep it from me forever. Me, I know every trick in the book. Every trick by hook or by crook. I go on, I go on, I go on, I go on. I get too involved. That which I desire, that to which I do aspire, you can't keep it from me forever. But I know every trick in the book, every trick by hook or by crook. I'll go on, you'll go on, they'll go on, we'll go on. It's to involve has been forever. Can't keep it from me forever. You can't keep it from me forever. No, no, no. You can't keep it from
I'll go on, you go on, they'll go on, we'll go on, it's too involved. Every trick in the book, every trick by hook or by crook, I'll go on, I'll go on, I'll go on, I'll go on, I'll get too involved.
A proposito di Sergio Mattarella, che abbiamo citato e stracitato tra il monito per il 25 aprile, il DL sicurezza, il decreto legge sicurezza,
a cui, a cui farà seguire una sua nota scritta, insomma, per dire un po' perché si comporta così. Ecco.
Esatto. Il Fatto Quotidiano ritorna su un'altra tra le ultime decisioni prese da Mattarella, la grazia a Nicole Minetti. E dice: Cipriano, compagno di Minetti Graziata, era socio di Epstein.
E come socio di Epstein?
Socio, era
così.
Lo dice il Fatto. Thomas Mackinson dice: al capo dello Stato viene dipinto come uno stinco di santo, l'ancora di salvezza, l'uomo che ha redento Nicole Minetti contribuendo a farle cambiare vita. Giuseppe Cipriani Junior, 60 anni, erede della dinastia degli hotel di lusso tra New York, Ibiza e Milano, per i legali che firmano l'istanza di grazia è una persona norma inserita e lontana da contesti di devianza. E anche di più. Un mecenate globale, capace di investire, creare lavoro, accogliere in casa bambini orfani. Ma Giuseppe Cipriani, secondo 140 documenti visionati dal Fatto, per anni è stato anche altro. Una sorta di socio occulto negli affari di Jeffrey Epstein, il defunto finanziere americano al centro del più grave scandalo di pedofilia e traffico di minorenni della storia. Ed ecco qui il lato oscuro.
Sì, come se non ce ne già, già non ce ne fossero in quella famiglia. Invece da Repubblica, Francesco Manacorda ci racconta di come anche Gio Ponti stia per essere arruolato, diciamo così, nel Pantheon della destra, un po' come si sta tentando di fare con Pasolini. Scoppia il caso dello spazio a Milano, voluto da Regione Lombardia e da ADI. A chi Gio Ponti? A noi. Nella irresistibile offensiva culturale della destra di governo, nella caccia grossa figure illustri da esporre come trofei nel proprio Pantheon, scocca l'ora fatale dell'architettura con relativa contestazione. Sono infatti gli eredi e curatori dell'opera di Ponti a opporsi, anche con una diffida per ora rimasta inascoltata a un'iniziativa che dovrebbe riguardare la figura e il lavoro del grande architetto milanese e nella quale brilla al momento proprio la loro polemica assenza, perché la settimana scorsa è stata firmata una convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione ADI, cioè l'associazione del design industriale, di cui lo stesso Ponti fu il fondatore, per fare appunto questo spazio, che però appunto il nipote Salvatore Licitra, che è anche curatore degli archivi di Gio Ponti, dice che è in atto un tentativo di revisionismo molto aperto per trasformare Ponti in un personaggio della destra italiana. Vogliono inserirlo in questa narrativa identitaria approfittando del fatto che fu un cattolico praticante che aveva lavorato intensamente anche durante il ventennio fascista e che i fondi pubblicati oggi scorrono soprattutto a quelle latitudini, ma sostengono sarebbe una narrativa mistificatoria.
Al volo, al volissimo, cito dal Corriere della Sera: l'Italia non va ai mondiali.
Questo lo sapevamo già.
No, ma non va proprio, non c'è ripescaggio, non perché... c'è niente. E c'è anche un commento di Paolo Condò: un'idea offensiva non è un aiutino che lenirà le nostre ferite. Siamo qui da settimane a leccarci le ferite perché non andremo ai mondiali.
Vabbè, ci voleva lavorare Zampolli, l'inviato speciale per l'Italia di Trump. Diceva che se toglieva l'ira, ne metteva noi, lui sarebbe stato contento.
Che è stato socio occulto di Claudio Iampaglia, dicono alcune fonti ben informate.
Più di Epstein anche lui, insieme a quell'altro. Va bene, sono le 6:58, è il momento dei titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco invece con i nostri titoli principali dei quotidiani. Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7.03 di venerdì 24 aprile, presto presto, questa mattina Alessandro Braga insieme a Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dai quotidiani che aprono con gli esteri, come il Corriere della Sera che titola Hormuz, la sfida di Trump. Il tycoon dice controlliamo lo stretto e va ucciso chi posa le mine. Cavi per il web, la minaccia dei Pasdaran.
Un po' a metà il Fatto Quotidiano, zero soldi per il riarmo e ora chi lo dice a Trump, e parla appunto dei soldi che insomma dovrebbero andare all'Europa, no? un po' incasinata, dopo la vediamo meglio.
Il Messaggero, Hormuz, la minaccia di Trump, l'escalation in Medio Oriente, arriva una nuova portaerei USA, Teheran attiva la difesa aerei e il Papa chiaramente invoca il dialogo contro la guerra.
Escalation di minacce, cause vendette alla Casa Bianca, questo è il titolo del Domani invece, che parla di diplomazia in stallo con Trump, Iran e Israele che ricorrono alla violenza verbale. Tornerete all'età della pietra.
Ancora, però l'usa Israele questa volta.
Sì, esatto.
Riprende più o meno le parole di Trump. Trump, sparare a chi posa mine, ma l'Iran non cede su Hormuz. Leggo Viviana Mazza sul Corriere della Sera che scrive: se la possibilità di un secondo round di colloqui fra americani e iraniani esiste, deve essere ben nascosta perché al momento non se ne vede l'ombra. Ieri è stata un'altra giornata di minacce incrociate. Ha cominciato Donald Trump con l'annuncio sul solito Truth: ho dato ordine alla Marina degli Stati Uniti di sparare e affondare qualsiasi imbarcazione, anche di piccole dimensioni, che stia posando mine nelle acque dello stretto di Hormuz. Per dire agli americani che l'economia iraniana sopravvive lo stesso, il vicepresidente del Parlamento Hamidreza Ajibabei, annuncia che sono stati depositati alla banca centrale i primi introiti derivanti dai pedaggi per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, stretto che, ripetono gli ayatollah, rimarrà chiuso finché Washington non la finirà con il suo blocco navale. La riapertura in Pakistan dei colloqui USA, Israele e Iran era in agenda per questa settimana, ma Teheran non si è fidata e non ha inviato la sua delegazione.
E dicevo prima del titolo del Fatto Quotidiano, zero soldi per il riarmo, ora chi lo dice a Trump, vado a spiegare un po' meglio col pezzo di Cosimo Caridi. Il petrolio russo, scrive, ha ripreso a scorrere, il primo ministro ungherese Viktor Orban non siede al tavolo e l'Ucraina riceverà 90 miliardi di euro, tutto in un pomeriggio, mentre i leader dei 27 arrivano a Cipro, convocati sulla crisi iraniana. Decisioni di peso sull'Iran non ne prenderanno. Ma l'area attorno al Consiglio europeo è quella del piccolo trionfo, perché Kiev riceverà soldi per altri 2 anni per portare avanti la guerra. Il prestito è stato approvato ieri, i primi fondi saranno trasferiti entro questo trimestre, salvando di fatto le casse di Kiev, che diversamente sarebbero state insolventi. In parallelo, l'Unione europea fa partire il 20° pacchetto di sanzioni contro Mosca, rivolto questa volta alle banche che finanziano la macchina bellica russa, e poi va a spiegare l'ingresso in qualche modo di Kiev, quindi dell'Ucraina,
nell'Unione Europea.
E poi l'articolo 5 della NATO.
Sì, anche sul Corriere, fondi a Kiev e sanzioni a Mosca, doppio sì della UE, Zelensky si dice grato e visibilmente sollevato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per lui ieri è stata una grande giornata. Kiev a maggio rischiava il default. Il prestito da 90 miliardi tenuto in ostaggio per 2 mesi dal premier ungherese Viktor Orbán era una questione esistenziale per l'Ucraina e ieri finalmente l'Unione Europea lo ha adottato formalmente insieme al 20° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Ieri lo sforzo è stato quello di mandare un segnale di unità, almeno sull'Ucraina, con il prestito e le sanzioni approvate, non sull'adesione, tenuto conto delle divisioni che restano tra i paesi su come affrontare la crisi energetica e lo sblocco dello stretto di Hormuz.
Andiamo negli Stati Uniti perché è caos a Washington, ci racconta il Domani. All'ombra di Trump, exit caccia il segretario alla Marina, il miliardario John Phelan, è stato defenestrato dal capo del Pentagono con un messaggio su X: dimettiti subito o sarai licenziato. Generoso finanziatore di Donald, il ministro è stato silurato per l'eccessiva vicinanza al cerchio magico del presidente. Insomma, c'è veramente caos da quelle parti.
Sì, c'è caos e anche di più in Libano, restiamo sugli esteri prima di passare alle pagine italiane. Saccheggi con metodo i villaggi libanesi del sud come le case di Gaza, scrive Michele Giorgio sul Manifesto. Chiunque rubi qualcosa, televisori, sigarette, attrezzi, qualsiasi cosa, la mette subito nella propria auto o la lascia da qualche parte, non all'interno della base militare, ma non la nasconde, tutti la vedono e la identificano. È una delle tante testimonianze e ammissioni fatte da soldati e ufficiali israeliani sul saccheggio sistematico nel Libano del Sud da parte di militari dello Stato ebraico di beni, oggetti e altre proprietà delle popolazioni locali. Il quotidiano Haaretz riferiva ieri che questi furti su vasta scala di motociclette, televisori, quadri, divani e tappeti sono ben noti, ma i vertici delle forze armate non hanno adottato alcun provvedimento serio per arginarli. Il Libano del Sud si sta ripetendo quanto fu denunciato da più parti dopo l'invasione terrestre della Striscia di Gaza, seguita al 7 ottobre 2023 da parte dell'esercito israeliano. C'è poi un caso che tocca lì in Libano, ovvero la morte di Amal Khalil.
Esatto, e ne parla Francesca Mannocchi sulla Stampa e dice: non è stata solo l'uccisione di una giornalista libanese nel sud del paese. La morte di Amal Khalil ieri ad Al-Tir, nel sud del Libano, è un altro capitolo della trasformazione del giornalismo in un bersaglio utile, militarmente disponibile, già delegittimato in partenza. Amal era andata lì con la fotografa Zainab Faraj per documentare le demolizioni israeliane nei villaggi di frontiera, proprio quello che leggevi sul Manifesto nell'articolo di Michele Giorgio. E dice: Amal Khalil aveva 43 anni, lavorava da anni in quella striscia di Libano meridionale dove raccontare non significa solo vedere, ma restare abbastanza lungo da capire che cosa la guerra fa alle case, alle strade, ai campi, alla lingua, alle persone. Il numero di giornalisti uccisi in Libano, da quando si è riacceso nell'ottobre 2023, era già salito inizio aprile a 14. Amal si aggiunge a questa sequenza. Poi, lungo articolo, lunghi ragionamenti interessanti di Francesca Mannocchi, la chiusura è questa. La sua morte dice con una nettezza brutale che testimoniare è diventato esso stesso una forma di esposizione specifica. Chi documenta le demolizioni, i villaggi svuotati, il paesaggio della frontiera trattato come una zona da cancellare, finisce dentro lo stesso dispositivo che colpisce i luoghi e poi scredita chi li racconta.
Sulla prima pagina di Avvenire, cultura di pace, Leone 14 dice: si rispetti il diritto internazionale, la risposta non può essere la guerra. Sta tornando dalla sua lunga visita apostolica tra Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Interessante da Avvenire, ve lo segnaliamo perché non l'abbiamo trovato neanche su altri quotidiani, Gaza, prove di voto dopo 21 anni. In Cisgiordania un milione di palestinesi sceglie gli amministratori, seggi aperti domani pure a Deir al-Balah nel centro della Striscia. E intanto il Board of Peace fa pressioni per il disarmo della milizia, e quindi ci saranno 9 tende contenente 12 estemporanee sezioni da 8 seggi ciascuno, e per appunto tornare a votare dopo 21 anni. Ci sono alcuni degli sfollati che non avevano mai votato. Passiamo allora alle prime pagine adesso degli altri quotidiani, quelle che aprono diciamo sugli interni, sulle notizie interne.
Più o meno interni la Stampa, perché dice che Meloni sfida Bruxelles, energia fuori dal patto, sì, e poi si dice sì dell'Unione Europea, 90 miliardi per Kiev, eccetera, eccetera, insomma, però il titolo è proprio centrato sulle questioni interne, Meloni che sfida Bruxelles per la questione dei conti.
Lo stesso è il titolo di Repubblica, Conti Meloni contro la UE, dice Conti. La premier al vertice di Cipro dice che serve più coraggio e non escludo lo scostamento di bilancio, ma i tecnici del Parlamento e l'Ocse avvertono il PIL del 2026 è a rischio e servirà una correzione.
I conti non tornano, Meloni va in crisi su lavoro e deficit. Questo è il Domani, non è proprio il titolo di apertura che è invece su Hormuz, però vanno a raccontare Stefano Iannaccone, poi Francesca De Benedetti nelle pagine interne, questi conti che non tornano, e parla del cosiddetto decreto primo maggio, perché dopo il 25 aprile il decreto sicurezza, attenzione, arriva il decreto primo maggio.
Anche il Manifesto nel doppio titolo ha prima a Trump che a Hormuz è mio, fermi o sparo, ma il titolo principale è catena di smontaggio. L'Ocse abbassa ancora le stime di crescita dell'Italia e alza quelle dell'inflazione, il governo è paralizzato dalla mazzata europea, la procedura di infrazione ci condanna all'austerità, Meloni nega, i nostri conti sono buoni, ma anche Confindustria si unisce alla denuncia del sindacato, siamo alla deriva senza una politica industriale.
Ma vado Vado col Sole 24 Ore?
Sì.
IRPEF 0 per 11,3 milioni di contribuenti, solo il 3,3% dichiara più di 75.000 euro. Poi c'è anche l'aspetto del buco da 6,1 miliardi per il super bonus, spesa fuori traiettoria UE. Ne approfitto per citare uno giornale da destra, forse Libero, che titola oggi Faccia da bonus.
Sì, dopo faccia da bonus. L'incredibile autogol sul deficit è il titolo del Foglio. I giornali della destra li ho persi, li hai nascosti.
Li ho nascosti, vedo lì un giornale.
Ah, eccoli qui.
Vedo un giornale, vedo una verità, vedo tutto.
Quante cose che vedi.
Vedo un Libero.
Allora, il giornale, gli avvocati rossi bloccano i rimpatri e le storie dei criminali che restano in Italia, mentre appunto si Libero, avevi ragione tu, la faccia come il bonus, gli scassatori di conti, dopo aver fatto disastri tra banchi a rotelle, 110% reddito grillino, la sinistra critica il governo che ha portato il deficit dall'8,1 al 3,1%.
Non si può morire per seguire le fisime contabili dell'Europa, prima le bollette e poi le armi, questa è la verità.
Chiudo con Internazionale. Stretto necessario, la guerra contro l'Iran mostra il ruolo centrale del Golfo Persico nel sistema alimentare mondiale. Un blocco prolungato dello stretto di Hormuz avrebbe effetti catastrofici. Sono arrivate le 7.14, è il momento di lasciare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo tra poco dopo il giornale radio.